Ben ritrovati, amici ascoltatori. Abbiamo recentemente parlato di malattie cardio-cerebro-vascolari. Le malattie cardio-cerebro-vascolari occupano il primo posto come causa di mortalità, morbilità e disabilità nel nostro paese. Sono 224.000 i decessi che avvengono per queste malattie nel nostro paese, questi 224.000 su un totale di 650.000, che è il numero complessivo di decessi in un anno nel nostro paese. 650.000 che sono diventati 750.000 come decessi nel 2020 a causa della pandemia da SARS-CoV-2 ancora in corso. Al di là del loro impatto drammatico dal punto di vista epidemiologico, vengono citate queste malattie perché sono un esempio di malattie in cui una strategia, un approccio di tipo preventivo può drammaticamente far crollare questi numeri drammatici. Nel senso che i cittadini molto spesso non impugnano con sufficiente convinzione e costanza strategie di prevenzione che prevedono naturalmente l'abbattimento dei fattori di rischio cardiovascolare al fine proprio di mitigare l'impatto di queste malattie o i loro drammatici effetti. Per meglio chiarire questo concetto, permettetemi di narrarvi quanto è accaduto a chi vi sta parlando nell'aprile del 2021. Era il 25 aprile dello scorso anno, 2021, mentre stavo scrivendo al computer un documento. La tastiera a un certo momento sembrò come impazzita. Sullo schermo comparivano infatti delle lettere diverse da quello che digitavo sulla tastiera. Ipotizzai naturalmente che il problema fosse legato alla tastiera, cioè fosse di hardware o fosse di software, non lo so. Non convinto comunque fino in fondo, presi un foglio di carta e provai a scrivere a penna alcune semplici parole. Il risultato fu assolutamente analogo. Le parole erano senza senso perché scritte erroneamente in una sequenza confusa, caotica di lettere. A quel punto non mi ci volle molto a capire che ero io a non funzionare, non la tastiera. Il mio cervello non funzionava, che in quel momento stava evidentemente soffrendo per una temporanea riduzione dell'afflusso di sangue. Clinicamente si chiama attacco ischemico transitorio o TIA con un acronimo inglese. Dura solitamente pochi minuti e generalmente non provoca danni permanenti. Va precisato comunque, e io da medico ne avevo assolutamente consapevolezza, che un TIA è spesso un avvertimento che precede un episodio maggiore e quindi un ictus. Una persona su tre, infatti, che subisce un attacco ischemico transitorio presenta un ictus entro un anno. Ma allora, cosa mi stava accadendo? Proviamo a fare rapidamente un'analisi per capire un po' meglio quali insegnamenti tutta questa mia esperienza, prima che poi vi racconti l'esito, può presentare. Sono un uomo, genere maschile, ho 72 anni e direi che percepisco un buono stato di salute, anzi, non raramente con i miei amici mi citavo presuntuosamente come esempio per, come amo dire, invecchiare con destrezza. Fate come me, fate come me. Dall'altra parte ho anche una genetica favorevole. Io ho avuto due grandi genitori, forse alcuni di voi che mi stanno ascoltando li hanno anche conosciuti. Il papà l'ho perso a 92 anni, la mamma addirittura a 98. Quindi tutto sommato ero da quel punto di vista apparentemente tranquillo. Quando faccio gli esami del sangue, devo dire la verità onestamente, non forse con quel rigore, con quella periodicità che sarebbe opportuno, ma insomma, in questi esami del sangue direi tutto a posto, tutto normale. La glicemia era in ordine, così come il colesterolo totale, così come la funzionalità renale. Sono questi un po' i parametri che per prima, insomma, in genere valutiamo. Dall'altra parte bevo poco alcol, uno o due bicchieri, se no, di unità alcologica al giorno, non fumo anche se ho fumato in passato, sono sostanzialmente normopeso, anche se confesso che come attività fisica è davvero molto molto modesta, molto modesta. Ma cos'era allora di tutto questo che poteva avermi determinato quella alterazione, diciamo così, quel TIA, così almeno come avevo supposto fosse accaduto? Una cosa di cui non avevo tenuto sufficientemente conto, l'ipertensione. Sono da circa 20 anni un iperteso, assumo due farmaci, un beta bloccante, nebivolol, e un ACE inibitore, il ramipril. Però confesso, come con gli esami del sangue, anche i valori della pressione li misuravo poco o niente, al punto tale che poi naturalmente anche qualora ci fosse stata la necessità o l'opportunità di modulare il dosaggio dei farmaci per contenere i valori pressori arteriosi, non avrei neanche saputo farlo proprio perché la pressione non la misuravo. E allora lo scopriremo la prossima volta.